Con noi la professoressa Maddalena Colombo dell'Università Cattolica di Brescia, del CIRMI, il Centro Iniziative e Ricerche sulle Migrazioni, docente di sociologia. Buona giornata, professoressa.
Buona giornata.
Stiamo riflettendo su questa psicosi da coronavirus che tocca poi anche le nostre città, come abbiamo potuto sentire dalle interviste raccolte questo pomeriggio, con atteggiamenti discriminatori che hanno ricadute negative anche nei confronti dei più piccoli, dei bambini, delle bambine di origine cinese che frequentano le nostre scuole. Ecco, che considerazioni si possono fare su questo tipo di atteggiamenti?
Innanzitutto mi complimento per come avete impostato questa discussione, che non è sul coronavirus, ma sulla psicosi da coronavirus. Quindi c'è una malattia nella malattia. Ovviamente intendo malattia sociale, no? Parlando di psicosi, cioè ogni volta che noi diamo adito a un atteggiamento che non è sostenuto da un ragionamento, sostanzialmente ci allontaniamo da quello che è un comportamento ragionevole e quindi parliamo appunto di psicosi o di irrazionalità. Ora, si è giustamente saputo nei tempi che tutti sappiamo, se siamo in contatto con i mass media, che vi è questo allarme in Estremo Oriente riguardante questo tipo di virus, e il fatto che non si conoscesse bene il virus e non si possieda ancora il vaccino certamente crea una generale insicurezza. Dopodiché che cosa avviene però? Avviene che proprio perché siamo in mancanza di dati certi, siamo in mancanza di soluzioni, quindi veniamo sollecitati solo per il problema, ma senza avere le soluzioni, il cittadino medio, quindi l'ascoltatore piuttosto che chiunque è utente di un messaggio mediatico, no? Sostituisce questa sua mancanza di informazioni con una, potremmo dire, spavalda decisione, cioè per esempio di dire: bene, io non so chi è infettato, quindi nel dubbio non entro in rapporto con nessuno. Ora, siccome noi sappiamo che se andassimo dietro a questa, abbiamo detto, spavalda decisione, dovremmo chiuderci in casa, ma questo noi non lo vogliamo fare o non lo possiamo fare, decidiamo così di circoscrivere l'area, diciamo, proibita ad alcune persone che per altre ragioni ci fa comodo isolare. Ecco che allora nasce il panico da cinese della porta accanto.
Nella provincia di Brescia la comunità cinese non è una delle comunità più, dal punto di vista numerico, quindi quantitativamente parlando, più rilevante, no?
Assolutamente no, diciamo che non ci sono certo né i numeri né le percentuali di Milano e dell'insieme della Lombardia. Lei pensi che nel comune di Brescia non rientra nemmeno nelle prime 10 nazionalità, quindi sta sotto il 3%, e in provincia di Brescia rientra è in posizione nona con il 3,4%, cioè 3,4%, cioè di 100 stranieri presenti a Brescia i cinesi rappresentano nella provincia il 3,4% e sono la nona nazionalità, quindi stiamo parlando di sicuro non certo né di un flusso né di una presenza importante. Certamente ci sono dei numeri dietro a queste percentuali, quindi ovviamente stiamo parlando anche di persone realmente esistenti e operanti che producono parte del loro e del nostro PIL.
Tra l'altro dal punto di vista economico sono particolarmente attivi anche in campo imprenditoriale o comunque di gestione di attività economiche in proprio.
Assolutamente, cioè spiccano sicuramente intanto tra le comunità che non sono in recessione numerica, no? Quindi che sono capaci di autosostentamento in sostanza, perché le comunità che sono in recessione numerica sono quelle che sono incapaci, una volta perso il lavoro, di mantenere i figli e quindi rimandano, diciamo, le seconde generazioni a casa, no? In patria. I cinesi invece hanno una visibilità soprattutto nelle attività appunto autonome, cioè nelle attività commerciali autonome. E quindi sicuramente danno anche poi un contributo in termini naturalmente di prodotto interno lordo laddove queste attività siano ufficiali e non siano naturalmente economia illegale.
Ecco, sulla base delle vostre ricerche, dei vostri studi, si può affermare che c'è una particolare diffidenza, una paura xenofoba specifica nei confronti della comunità cinese o non più che rispetto,
no,
diciamo, agli stranieri in generale,
no,
da parte,
esatto,
di alcune,
no,
componenti della popolazione?
Direi assolutamente che tutto il comparto asiatico, se vogliamo fare una scala, diciamo, di intolleranza, tutto il comparto asiatico viene sempre a essere considerato molto più tollerante, tollerabile di altre, potremmo dire, provenienze. Alcune connotate da evidenti tratti somatici, per cui per esempio chi ha la pelle scura e tra gli scuri chi è più scuro è più oggetto di intolleranza di chi ha la pelle, diciamo, via via verso colori chiari. Sicuramente viene molto appunto apprezzato la silenziosità, la non visibilità, diciamo, anche in ambito pubblico. Moltissime delle persone di origine appunto asiatico, estremo asiatico, estremo oriente, lavorano all'interno delle case e all'interno di servizi alla persona, pensiamo anche tutta la ristorazione, e sono appunto molto apprezzate per le capacità, la duttilità e l'accuratezza anche dei servizi che vengono svolti. Quindi direi di no, che questa, se si fosse veramente una psicosi, e vedremo fino a che punto si svilupperà o non è magari solo una reazione di passaggio, perché nel momento in cui sarà annunciato il vaccino io credo che tutti noi saremo disponibili, no, a ripensare a queste reazioni come reazioni un po' impulsive.
Ecco, nel frattempo secondo lei si dovrebbero intraprendere delle iniziative magari nelle scuole proprio per contrastare queste forme di discriminazione che, come si diceva, riguardano e coinvolgono anche proprio i bambini e le bambine in alcuni casi?
Certamente, allora intanto tutto quello che è appunto la gestione della diversità a partire dalla prima infanzia o comunque dall'età evolutive va costantemente eseguita, cioè è una sorta di dover essere della nostra società, della nostra comunità multiculturale attuale, quella di dover insegnare ed insegnarci a convivere, perché non potremo comunque mai tornare ad un passato dove le differenze non esistevano, ammesso che mai sia esistito un passato dove eravamo tutti uguali, no? Semplicemente a delle differenze più interne, quindi magari localistiche, regionali, italiane, si sono sostituite le differenze etniche di carattere internazionale, ma più o meno abbiamo sempre fatto i conti con la differenza. Quindi vivere attraverso la differenza, maturare con la differenza, incorporare la differenza sarà sempre un dovere. Nei momenti di panico, forse la sua domanda vorrebbe dire, ma è bene parlarne o è bene non parlarne?
Esatto, sì, proprio in questi momenti in cui si accentua qualche aspetto proprio negativo delle paure, di questa.
Ok, allora io penso che, come poi avete fatto voi e state conducendo voi, se si imposta correttamente il discorso sia meglio parlarne che non parlarne, sempre. Perché laddove non c'è un ragionamento, anche fosse un dibattito acceso, ma comunque attraverso le parole, che sono comunque degli oggetti su cui ci si può confrontare, mentre i sentimenti, le paure, le angosce sono tutte interiori, sono invisibili, sono indicibili e non sono oggetto, no, di una relazione, ma possono scavare dentro e creare davvero delle patologie, patologie individuali o patologie sociali. Quindi io penso che bisogna parlarne. Certamente bisogna stare molto attenti, quindi prendere la precauzione di non finire nell'eccesso opposto, ovvero di determinare qualunque comportamento sotto il nome di stiamo reagendo alla psicosi o stiamo parlando della psicosi, altrimenti c'è l'effetto ridondanza, quindi a furia di parlarne, anche se un bambino che non era stato influenzato, alla fine si fa influenzare.
Grazie mille, professoressa Maddalena Colombo dell'Università Cattolica di Brescia, docente di sociologia. A risentirci,
Grazie
presto.
mille a voi e buona educazione alla diversità.
Grazie mille.